Benvenuti su Kick Off, formato 5x30. Una conduttrice ed il suo ospite. 5 domande e 30 minuti di tempo per raccontarvi l'ultima partita giocata dalle nostre Juventus Women. Ciao a tutti, ben ritrovati. Ritorniamo anche per la prima puntata del 2024 con il classico formato di 5x30 e questa puntata sarà dedicata a due partite, perché avremo nella prima parte, parleremo della partita di campionato contro il Milan, una vittoria per 2-1 molto, molto molto importante, e poi negli ultimi punti parleremo anche della partita più recente, quella di Coppa Italia, che con la vittoria a Genova per 4-0 contro la Samp ha di fatto ipotecato per la Juve la conquista della semifinale di questo torneo. Poi, ultimissimo punto, vi anticipo che chiederemo poi al nostro ospite un suo parere sui nuovi arrivi, quelli più interessanti come straniere per quanto riguarda il campionato italiano, e faremo un po' anche il punto sulle operazioni di mercato in casa Juventus, se ci sarà, se c'è, e sicuramente c'è qualcosa da dire. Quindi non mi resta che andare a presentarvi l'ospite già anticipato su Telegram di questa puntata, che è il nostro amico Salvatore Reale, allenatore ed ex allenatore del Parma femminile. Ciao Salvatore, ben ritrovato.
Ciao Roberta e ciao a tutti quanti, grazie come al solito dell'invito.
Allora, partiamo subito, Salvatore, e addentriamoci in questa partita di campionato contro il Milan. Di certo, possiamo dirlo subito, non un esordio nel senso del nuovo anno, no? Sì, c'è stata la partita di Supercoppa, ma come prima partita dell'anno in campionato morbido, perché il Milan si è dimostrato una squadra da valori diversi rispetto alla classifica che rispecchia in questo momento, ovvero quella da ottavo posto al limite addirittura con la zona retrocessione, una squadra, quella delle rossonere, che ha messo in seria difficoltà la Juve soprattutto nella parte iniziale, diciamo tra il quarto d'ora e di gioco fino al 50° minuto, i primi 5 minuti, i primissimi minuti del secondo tempo. La Juve poi di fatto, anche con un colpo dalla campionessa di Cantore, è riuscita a ribaltare la partita, nel senso è riuscita a trovare il gol del vantaggio, e poi da lì è riuscita a gestire, a portare a casa 3 punti che sono importantissimi, che le permettono appunto di rimanere a 6 punti dalla Roma e a tenere anche a distanza una Fiorentina molto molto agguerrita. Quindi io ti chiedo, Salvatore, subito come hai visto la partita e se ti è piaciuta la Juve o se ti aspettavi qualcosa in più, anche considerando appunto che la Juve arrivava da una partita giocata molto molto bene contro la Roma, che ha portato alla vittoria della Supercoppa.
Ma la partita con il Milan è sicuramente una vittoria importante. Non è stata una Juve bella come quella contro la Roma, ma ci può stare. Io mi aspettavo proprio una partita del genere, perché comunque con la Roma ha fatto un'ottima partita a Juventus, mi è piaciuta moltissimo. Contro il Milan, a distanza di qualche giorno, le scorie, anche soprattutto nervose, della vittoria potevano farsi sentire. Poi contro un Milan che, purtroppo a discapito della classifica e della stagione che sta facendo al di sotto delle aspettative, è comunque una squadra che ha tra le sue fila delle giocatrici che possono essere sicuramente di valore e che meriterebbero un piazzamento diverso in campionato, tant'è che è stata una vittoria tutt'altro che scontata, secondo me, perché il Milan ha avuto diverse occasioni, alcune anche clamorose, per segnare. Infatti ho visto una Juve un po' più distratta rispetto alla gara contro la Roma, nella quale invece mi è piaciuta molto per atteggiamento, attenzione, concentrazione e applicazione anche nelle varie situazioni di gioco. Contro il Milan invece ci sono state tante disattenzioni e solo gli errori degli attaccanti rossonere non hanno fatto sì che la Juve subisse anche dei gol in alcuni momenti della gara, e poi dopo sarebbe stato difficile ribaltarla. Invece, fortunatamente, siamo riusciti a gestire queste difficoltà per poi dopo trovare con Cantore un bellissimo gol vittoria.
Sì, tra l'altro tu parlavi delle occasioni avute dalle rossonere, occasioni che hanno portato tutto il marchio, praticamente tutte, di Andrea Saskova, che tra l'altro ha segnato anche l'1-1 dopo il gol che ha sbloccato lo 0-0 di Buonansea dopo pochi minuti. Saskova che qualche minuto prima aveva avuto un'occasione enorme in cui è
Sì. In
voluto andare di tacco, la palla gli è passata in mezzo alle
mezzo
gambe.
alle gambe, sì,
Esatto, difatti
quella
a 10
clamorosa.
centimetri dalla riga di porta, e poi anche nell'inizio di ripresa ha avuto un'occasione lì, un po', ovviamente un po' più difficile, però comunque quasi a tu per tu con Paromagnan, e ha spedito la palla fuori. Di Staskova, che se ci sembrava già regredita, ne avevamo già parlato all'andata, si conferma un po' quello che il trend, no, che dicevamo, anche perché una Staskova dell'ultimo anno della Juve sicuramente avrebbe fatto le fortune del Milan, e il Milan non si troverebbe in queste posizioni, immaginiamo. E quindi sicuramente, diciamo, ripetiamo che l'esperienza che ha voluto lei fare all'Atletico Madrid è stata una scelta molto infelice per la sua carriera, che di fatto deve essere un po' ricostruita. Ma non sono queste cose in questo momento non ci riguarda, perché Saskova non è una giocatrice della Juve, però un po' ci dispiace, considerando che comunque fa parte della storia della Juve, la storia bianconera. Ti chiedo questo, Salvatore. Tu hai parlato prima di distrazioni di squadra che forse ovviamente aveva scorie dovute alla vittoria contro la Supercoppa. Ricordiamo che anche settimana c'era stato la sfilata, chiamiamola così, allo stadium in occasione della partita dei ragazzi di Coppa Italia contro il Frosinone, se non mi sbaglio, e poi la coppa che è stata portata al museo. Quindi un po' di queste scorie, un po' di difficoltà forse a trovare la stessa, ovviamente, grinta, la stessa concentrazione con la Roma. Ma io ti chiedo, e la mia domanda è questa: ci sono state anche delle difficoltà dal punto di vista tattico? Magari una squadra che, anche dovuta alle difficoltà mentali, appunto, più che difficoltà, stanchezza, forse è meglio metterla in questo modo, si è allungata di più, e questo ha permesso al Milan di giocare meglio tra gli spazi e quindi di sfruttare le sue velociste, penso a Laurent soprattutto, ma comunque anche sfruttando le geometrie di Cernoia, e tutte le partenze che poi di fatto nei primi 50 minuti hanno permesso alle rossonere appunto di essere molto pericolose, di segnare un gol ed essere pericolose almeno in altre due o tre occasioni.
Sì, perché rispetto alla gara contro la Roma, mister Montemurro ha portato dei cambi che potevano sicuramente starci, perché, come abbiamo detto prima, la gara contro la Roma sicuramente ha lasciato della stanchezza. Era anche la prima gara dopo la ripresa invernale. I cambi che ha fatto nella formazione iniziale, un po' di destabilizzazione può averla anche portata, perché comunque non si rinuncia a un grosso a cuor leggero, e soprattutto adesso che ha trovato con Caruso una sintonia e una combinazione in mezzo veramente di alto livello. Ecco, mancando già Grosso in mezzo al campo, il ritmo e gli spazi sicuramente sono stati coperti meno, seppur Gunnar Sdortig è sembrata un po' più in palla rispetto alla finale dell'anno solare 2023. Poi con Garbinò spostata centrale dietro alla punta Thomas, un po' è una soluzione che Montemurro ha provato, però non mi sembra che possa essere la soluzione migliore, al di là delle condizioni attuali di Girelli e dell'eventuale punto altre soluzioni che il mister sta cercando di provare. Ecco, queste combinazioni di situazioni, secondo me, hanno portato un po' di distanza tra le giocatrici che si sono trovate a non avere i soliti riferimenti in campo. Quindi, secondo me, i cambi operati dal mister hanno portato anche un po' quel tipo di situazioni nelle quali il Milan, come dicevi tu, con le giocatrici che ha a disposizione, può sicuramente far male. Io, come sai, ho un debole per Cernoia, perché comunque è stata una giocatrice che ha fatto la storia della Juve ed è di una qualità eccezionale, quindi sicuramente è una giocatrice che sa come far felici le compagne offensive con i suoi passaggi, e quindi in questo tipo di situazione può aver sicuramente trovato maggior possibilità.
Poi c'è stato anche, ed è da sottolineare, e secondo me è anche il motivo di dire che questi tre punti sono ancora più importanti, perché questa vittoria è arrivata anche se senza l'apporto di Linette Beresten, che a detta di tutti gli addetti ai lavori è la giocatrice forse più decisiva del campionato, almeno lo è stata per tutto il girone di andata e anche inizio di questo ritorno per la Juve, che ha dovuto rinunciare alla partita, non ha giocato neanche quella di Coppa Italia per un'infiammazione al tendine, e quindi questo sicuramente è stato un altro fattore che ha portato, diciamo, un po' di destabilizzazione alla squadra, anche se comunque al suo posto ha giocato una Bonansea che nelle ultime due prove, questa e quella col Milan e poi, come vedremo, in quella con Coppa Italia, anche grazie ai gol che ha segnato, ha ritrovato un minimo di fiducia, un minimo di continuità, e sicuramente può, tra virgolette, sostituire l'olandese, e ovviamente possono anche giocare insieme, perché sono due giocatrici che quando riescono a dare il 100% sono formidabili, però in concomitanza anche con l'assenza di Girelli, come dicevamo, un trio d'attacco con Tobà, Bonansea e Cantore è veramente stato inedito, quindi hanno dovuto anche un po' trovare la sistemazione, visto che non c'era Salvatore, una vera prima punta. È stata prima provata Tobà nel primo tempo, non è andato tanto bene, perché comunque anche i movimenti della prima punta, anche forse le compagne a servirla, abituate con Girelli che viene incontro, lei forse andava servita più nello spazio, no? Dietro i difensori, per sfruttare la sua velocità, è stata servita anche male, ma questo è comprensibile. Con Cantore forse che si avvicina un po' più a Girelli, perché è molto bravo a giocare spalle alla porta, l'abbiamo visto anche in occasione del meraviglioso gol, è stato un po' più facile, la Juve ha avuto un po' più di facilità anche a sviluppare gioco.
Sì, sicuramente Tomà ha caratteristiche diverse da Girelli, e devo dire che Tomà quest'anno ancora secondo me non ha reso per le caratteristiche che ha, perché io mi ricordavo una giocatrice che nelle varie esperienze che ha avuto a Roma e Milan era una giocatrice che poteva fare la differenza, invece la vedo ancora un po' pigra, un po' leggera in certi tipi di situazioni, quindi sicuramente non ha fatto bene. Buonasera, fortunatamente sembra aver iniziato la stagione, cioè l'anno nuovo in palla, e i gol aiutano tantissimo per una giocatrice come lei che aveva bisogno di queste conferme. Ecco, ritrovare una Bonansea di questo livello può essere un'alternativa importante, anche se, come credo, la società e Montemuro stesso stanno cercando di valorizzare maggiormente una Cantore. Ecco, quello che mi piace sottolineare è che in questo inizio di anno nuovo sto vedendo forse Montemurro aver ripreso un po' le redini della squadra. In che modo? Sfruttando poi quelle che ha le giocatrici che ha a disposizione. L'impiego di Garbinò sia in Supercoppa che nella partita contro il Milan, e poi in quella che andremo a vedere successivamente con la Sampdoria, è un messaggio importante alla ragazza, che si sta ritagliando uno spazio importante, e anche forse un segnale nei confronti della squadra che può contare su altri tipi di giocatrici, non sempre facendo leva sempre sulle solite, perché il problema della Juventus è stato forse negli ultimi tempi questa mancanza di alternative a tutte coloro che fino adesso avevano fatto le fortune della Juventus in questi anni. Ecco, trovare delle alternative, delle giocatrici che possono in qualche modo fare la differenza può diventare importante. Infatti per me è molto amareggiante ancora ripensare all'uscita della Champions League, che con questa squadra che sto vedendo in queste ultime settimane è veramente un rimpianto.
Sì, tra l'altro questa squadra proprio facciamo un'apertura, una chiusura parentesi sulla Champions, perché sanguina ancora meno, per me sanguina ancora l'uscita.
Anche per me.
Dalla... Ecco, quindi siamo sulla stessa barca, penso che siamo in tanti su questa barca. Sembra proprio una squadra costruita più da Europa che da campionato, no? Una squadra che veramente esatto. Si esalta nell'andare a giocare contro squadre magari di livello superiore al suo. Abbiamo visto appunto la Roma con una squadra di pari livello, se non appena superiore in Supercoppa, come è riuscita soprattutto nella concentrazione, nell'applicazione, come dicevamo prima, a fare la differenza e a giocare una partita che non vedevamo da tanto tempo. Ma anche lo stesso l'anno scorso, nella stagione super travagliata che c'è stata, le migliori partite di gran lunga sono state fatte in Europa e quindi sì. questo dimostra veramente come questa squadra, quando riesce a stare lì mentalmente e a giocare come è capace, è ancora la Juve che conosciamo, che abbiamo visto negli anni seguenti. Mi ha particolarmente colpito quello che hai detto prima, Salvatore, su Montemurro, no? Cioè il discorso che lui sembra, forse dopo le difficoltà iniziali, forse ha subito anche un po' le critiche, no? Che gli sono piovute addosso, anche secondo me, anche giustamente, senza togliendo quelle esagerate, per l'uscita della appunto europea contro Francoforte, aperta e chiusa parentesi, anche se non era entrata ancora magari nei meccanismi, quanto poteva essere utile una giocatrice come Garbinò negli ultimi mezz'ora, chiuso, per non farci tantissimo. Ancora più male. Ecco, sì. per non farci ancora più male, il fatto che appunto abbia ripreso le redini e forse questa serenità, possiamo dirlo così, che ha trasmesso alla squadra, permette appunto alla formazione, alla Juve e alle ragazze di essere più... di dimostrare, di rendere come sono capaci, o comunque di mantenere, e secondo me questa è una cosa importante, uno standard che, tolta l'eccezione di Genova contro la Samp in campionato, ha dimostrato fino adesso in tutta la stagione in campionato.
Sì, perché la Juventus che ho visto contro la Roma mi ha baciato subito all'occhio come una squadra convinta, determinata. Io ho il pensiero che ho fatto durante la partita, è stata una squadra internazionale, come dicevi te, perché è una squadra intensa che andava a aggredire in avanti, andava e difendeva, ma era reattiva alla situazione di gioco. Ecco, questa è la squadra che siamo sempre stati abituati a vedere. Invece negli ultimi tempi vedevamo una Juve che era quasi in soggezione della Roma stessa. Io infatti non avevo grandi aspettative di dire la verità sulla gara di Supercoppa, ma perché credevo che fosse una partita come quella di campionato, con una Roma che comunque faceva valere il suo entusiasmo derivante dall'ultima stagione, con la Juve che prova in qualche modo ad annaspare. Invece ho visto proprio il contrario. E anche in queste ultime due uscite ho visto delle ragazze che volevano vincere, proprio delle ragazze che avevano voglia di determinare e sapevano di essere superiori all'avversario, perché col Milan, come dicevo, la Juve ha sofferto, ha fatto tanti errori, ma è rimasta in partita, fortunatamente anche per gli errori che dicevamo prima degli attaccanti milanisti, però dopo era una squadra che con determinazione e sicurezza è andata a vincere. Nell'ultimo anno invece queste partite a metà, diciamo, la Juve era più soggetto a perderle. Ecco, una Juve
o pareggiarle,
appunto. Invece la Juve, vista contro il Milan, ha sofferto, ma comunque ha trovato con una delle sue giocatrici la vittoria. Ecco, quello che mi ricordo della Juve è una squadra che prima o poi alla fine la partita riusciva a vincere ugualmente. Se ci ricordiamo tutte le grandi strisce di vittorie che ha fatto negli ultimi anni, era questo quello che dovevano trasmettere. Ecco, io avevo visto la Juve in queste prime settimane con la stessa, come dicevi tu, serenità e determinazione e consapevolezza dei propri mezzi nell'andare a vincere le partite. E sicuramente anche Montemurro
è più sereno. Esatto. Sì, concludi, scusa.
È più sereno in questo tipo di situazione.
Ci aggiungono un altro ingrediente, la condizione fisica. Finalmente vediamo una squadra che riesce a tenere per tutti i 90 minuti una condizione atletica eccellente, cosa che forse esatto. non vedevamo da un po'. E forse quel discorso, se ti ricordi, che facevamo post uscita contro l'Eintracht, ovvero un piano B, che le prime partite sarebbero state un po' più difficoltose, perché magari sì. avrebbero fatto un minimo di preparazione che poi nel medio e nel lungo periodo poteva risultare determinante o comunque importante. Forse non ci eravamo sbagliati. Perché anche vedendo sì, la Roma sembra un po' con la lingua di fuori, sinceramente.
Non... Sì, la Roma, dopo vedremo, al di là della sconfitta contro la Juve in Supercoppa, anche la sconfitta che ha avuto in Coppa Italia, cioè, sono due sconfitte brutte in poco tempo, che possono essere sintomi di una situazione precaria attuale.
Anche la vittoria in campionato in casa col Pomigliano, che in questo momento forse è la partita più facile in assoluto che gli poteva capitare,
sì,
alla Roma
quella.
Non è che ha brillato, è stata pratica, nel senso un 3-0 così, però alla fine l'ha chiusa nel secondo tempo, no? Quindi forse veramente la cartina di tornasole sarà Inter Roma, se non mi sbaglio, che si giocherà la prossima sì. partita, e poi sì. la Champions Roma Bayern, che per la Roma equivale a una finale, perché vincere quella partita
sì.
significa praticamente quasi fare un passo importantissimo per qualificarsi ai quarti. Perderla vuol dire praticamente alzare bandiera bianca, quindi è quasi uno spareggio contro il Bayern Monaco. Quindi vedremo sì. sicuramente due partite del genere, in particolare quella contro le tedesche, porterà via a livello mentale tante energie alle giallorosse, e lì dovranno essere brave veramente anche a rimanere con la testa sul campionato. L'hanno fatto l'anno scorso, vediamo se quest'anno riusciranno a tenere, considerando che la Juve non è quella dell'anno scorso. Sì, ha sbagliato contro la Samp, però comunque 6 punti, considerando anche che c'è una seconda fase, possono essere anche recuperabili, no Salvatore? Quindi deve sempre stare allerta la Roma, e la Juve ci deve sì. credere comunque fino in fondo.
Ecco, questo è importante. La Juve sicuramente, come dicevate anche voi nella scorsa puntata, la Juve non deve assolutamente sbagliare. Adesso deve affrontare questa seconda parte di stagione cercando di fare più punti possibili, non perdere partite o pareggiare partite come è capitato l'anno scorso contro avversari sulla carta inferiori, perché deve rimanere vicina alla Roma. L'anno scorso si è creato troppo distacco, che poi anche nella seconda fase, nonostante le possibilità di scontri diretti, questo distacco accumulato ha comunque fatto differenza. Ecco, la Juve deve cercare di adesso spingere a mille, approfittando anche di questi momenti che potrebbe avere la Roma, perché potrebbe avere dei momenti di difficoltà, dato appunto degli impegni campionato, magari di qualche punto perso, scusi, impegni di Champions e qualche punto perso in campionato. Ecco, la Juve, secondo me, con tutte con il recupero di tutte le giocatrici e queste soluzioni che stanno dicendo prima, che finalmente Montemuro sta utilizzando, può sicuramente fare bene. Ecco, non può permettersi Montemuro di non mettere in campo la formazione migliore, perché le giocatrici, secondo me, in questo momento le ha.
E parlando appunto delle giocatrici e delle protagoniste, contro il Milano, ok, ovviamente l'MVP soprattutto per il gol, ma io sottolineo anche la prestazione che ha fatto soprattutto nel secondo tempo, quando da punta centrale è riuscita a dare una mano alla squadra, a proteggere il pallone, conquistare falli, anche a facilitare con gli scarichi il gioco Sofia Cantore, una giocatrice che 12 mesi fa sembrava quasi persa, perché era finita in un limbo, in un imbuto negativo veramente preoccupante. Invece quest'anno sembra veramente davvero rigenerata, e forse ha avuto bisogno di un anno di vero ambientamento. Poi è stata anche sfortunata, perché è stato anche un po' un anno appunto travagliato. Però poi anche con gli arrivi, i nuovi arrivi, che tra l'altro rispetto all'anno scorso sono arrivati subito a gennaio e non alla fine di gennaio, quindi forse questo da allenatore Salvatore tu saresti contento al posto di Mortemurro, perché comunque ce li hai subito, non ce li hai
quello
alla
ovviamente
fine. Ecco,
quello ovviamente.
E con, tra l'altro, l'esordio c'è stato proprio contro il Milan negli ultimi minuti di Ceghini, possono dare ulteriori alternative al mister e quindi ulteriori armi alla Juve. Quindi il protagonista un po' l'abbiamo detto, le abbiamo un po' citate, anch'io risottolineo, come hai detto tu, la prestazione buonissima di Gunnarsdottir, che ovviamente, come dicevamo, ha caratteristiche diverse da Grosso, ma comunque si fa sentire anche proprio a livello di personalità lì in mezzo al campo, e poi sempre utile nelle due aree, sia in attacco che in difesa, e il resto. Ti chiedo però velocemente due parole sull'esordio di una giocatrice che ci aspettiamo, da cui ci aspettiamo tanto, Montemuro, Mauro Mon. Veramente ce l'ha descritta come una giocatrice che può avere un impatto alla Beresteyn, traduco velocemente, tanto tu l'hai ascoltato la scorsa puntata. Quindi ti chiedo più che una valutazione, perché veramente secondo me c'è poco di materiale da valutare, ma proprio come sensazioni dell'esordio di questa giocatrice.
Allora, io sono molto molto contento di questo colpo perché innanzitutto mi ha dato un segnale che la Juve c'è, non sta smantellando, non si sta ridimensionando, cosa che, se ti ricordi, l'anno scorso, quando la Juve, società, club, era in difficoltà a livello societario, pensavamo che potesse avere delle ripercussioni anche nel settore femminile. Invece vedo che Braghin è ancora bene sul pezzo, nonostante appunto anche il doppio impegno con la nazionale, e ci porta a casa questi colpi di prospettiva. E sicuramente vedere l'acquisto di Ceghini, come quello anche di Caligaris, mi dimostra che la Juve c'è, la Juve vuole tornare a essere la società dominante in Italia, e per me questo colpo è un colpo che mi ricorda molto quello di Grosso delle scorse stagioni, ovvero una ragazza giovane dall'estero, da una realtà diversa, un po' quella nordamericana, che può in questi mesi, a metà stagione, cominciare a inserirsi poco alla volta in un contesto importante come quello della Juventus, per poi diventare una giocatrice importante, anche se la storia di Ceghini, come ha detto benissimo anche Mauro, ci parla di una ragazza che potrebbe essere determinante anche in questo scorcio di stagione, perché ha delle caratteristiche che possono essere utili alla Juve in un ruolo, in un reparto offensivo, ancora bisogno di riprendere le proprie gerarchie. Io ho detto sempre nei miei interventi precedenti come la Juve dovesse alla svelta programmare anche un post Girelli, un post Bonansea, ha iniziato a farlo in modo determinante con Cantore quest'anno, perché comunque Cantore di fatto ha preso il posto sull'esterno di Bonansea, ma manca ancora una vice Girelli, e manca anche una giocatrice che può stare, come sta giocando adesso il mister Montemuro, con una giocatrice alle spalle della punta centrale, che possa prendersi quello spazio di trequartista, anche perché una Slotting lo fa ancora bene, come abbiamo visto anche durante la Supercoppa. Però secondo me la Juve deve cercare qualche soluzione alternativa, che secondo me non può essere Garbinot, come invece pensava la Juve a inizio stagione, perché a inizio stagione Garbinot veniva considerato come un trequartista. Invece, nelle ultime uscite, nella quale appunto è stata impiegata sull'esterno, secondo me per caratteristiche può essere più determinante. Infatti, non a caso, al di là della differenza di avversario tra la Sampdoria e il Milan, non è un caso che Garbinot ha giocato bene esterna contro la Roma, esterna contro la Sampdoria, meno bene contro il Milan quando ha giocato comunque a ridosso di Thomas. Ecco, io secondo me Ceghini può anche andare a ricoprire col tempo anche quel tipo di ruolo dietro la prima punta.
Sì, tra l'altro, fermandoci un secondo su Garbinò, davvero giocando lei sulla destra e magari Beresteyn sulla sinistra, con Girelli ovviamente punta centrale, possono sfruttare entrambe, ritornando sul piede forte, il sinistro Garbinò, il destro Beresteyn, ritrovare quelle situazioni in cui sono molto pericolose. Garbinò ormai. Appunto, adesso ci addentreremo a parlare velocemente di quello che è successo in Coppa Italia. Ormai fatto un gol contro, se non sbaglio, la stessa Sampdoria in campionato a ottobre, il gol contro la Roma, il gol in Coppa Italia contro la Sampdoria, quando lo fai alla terza volta nel giro di neanche 6 mesi, traduco una frase famosa di chi segue gli sport invernali, in particolare il biathlon, di un giornalista bravissimo che è Max Ambesi: quando non, se non è la prima volta che lo fai, tradotto non è culo. Quindi è un colpo che ha nel suo bagaglio tecnico. E anche Beresteyn, abbiamo visto quanti gol riesce a fare quando riesce a puntare da sinistra e rientrare poi sul suo destro, più che calciare poi in porta, in particolare nell'angolino basso o sul primo palo del portiere. E no, quindi su questo no, veramente...
Aggiungo anche un'altra cosa, adesso con Garbinò un po' più inserita, con Cantore che è in spolvero, il rientro di Buonansea e speriamo anche Ceghini, questo permette anche appunto, non senza dimenticarci Tomà e comunque Girelli, questo permette anche a Beresteyn di rientrare post infortunio, comunque post affaticamento, sicuramente con meno tensione e pressione rispetto all'anno scorso, quando in realtà di fatto la Juve ha dovuto spremere le giocatrici a disposizione per cercare una rimonta che era difficilissima. Invece in questo caso possiamo permetterci anche delle giuste rotazioni davanti, perché comunque abbiamo 6-7 giocatrici che possono dire la loro in un campionato italiano nel quale comunque la Juve è sempre determinante.
Allora, chiudiamo la parte sul Milan. Sul campionato mi sembra che più o meno abbiamo detto tutto nel tempo, tra l'altro l'abbiamo già anche finito, quindi ovviamente andremo ad eccedere, anche perché le partite sono due, no? Quindi l'extra time ce lo dobbiamo prendere per forza.
C'è sempre.
Esatto. Allora, parliamo della Coppa Italia, una partita che poi alla fine la Juve l'ha fatta diventare semplice, perché penso che il titolo possa essere la spiegazione della partita in due parole sia questo, trovando nel primo tempo, dopo che aveva già colpito una traversa, dopo che era stata pericolosa in un paio di occasioni, un gol, possiamo dirlo, alla Bolansea, dopo anche una bella azione corale, e poi nel secondo tempo la chiusa, prima con il tap-in di Girelli sul rigore che aveva appena sbagliato, e poi con due gol meravigliosi, uno più bello dell'altro. Lascio a te l'incombenza di dirci, da tecnico, quale secondo te è più bello tra quello di Bolansea e il Garbinò. Io un voto ce l'avrei, però prima ti lasciate la parola, quindi dal punto di vista, diciamo, appunto della partita, c'è poco da dire, perché la Juve ha dominato ed grazie a una prestazione convincente, considerando che ci poteva essere magari un calo di tensione, ma non c'è stato per fortuna, ha portato a casa la vittoria e ipotecato di fatto la semifinale, perché di fatto il ritorno Juve-Samp varrà poco più di un amichevole.
Guarda, hai detto benissimo che la Juventus ha fatto diventare facile una partita. Ecco, questo si ricollega a quanto dicevo all'inizio della trasmissione, ovvero che la Juve sta tornando ad essere quella squadra che, tra virgolette, non perde tempo con avversari magari di caratura inferiore in questo momento, ovvero una squadra che sa di essere forte quando è il momento di vincere la partita senza difficoltà, anche se qui, come dicevi prima, una difficoltà c'è stata, però la Juventus è stata brava a resistere e poi a chiudere la partita che di fatto ha ipotecato il passaggio del turno. E non è scontato il fatto che l'abbia conseguito con una formazione che era rimaneggiata. Questo, a maggior ragione, si collega a quello che dicevamo prima, che la Juve ha delle alternative e tutte quante in questo momento vogliono guadagnarsi il loro spazio, perché anche in quella partita contro Sampdoria io vorrei menzionare le prestazioni non scontate di Gama, Bellucci, che sicuramente giocatrici che hanno trovato meno spazio, ma che hanno fatto un'ottima prestazione. Le ho viste veramente in palla, veramente presenti, e non era scontato che giocatrici che giocano così poco riescano a essere così importanti, senza tralasciare ovviamente la prova sempre ottima di Caruso e la conferma di Buonasera. perché come Bonansea ha fatto veramente un'ottima partita. Infatti per votare il gol più bello, bello quello di Garbinò, ma voglio premiare quello di Bonansea, nonostante l'aiuto del portiere determinante nel segnare, proprio perché ho rivisto la Bonansea dei bei tempi, quindi punta l'avversario e supera gli avversari e tira in porta da lontano, comunque con voglia di fare gol. Ecco, quindi il gol più bello esteticamente per me è quello di Garbinò, ma voglio premiare Bonansea.
Sì, tra l'altro il gol di Bonansea, per chi non l'avesse visto, vi invito ad andare a rivedere ovviamente gli highlights, perché comunque almeno 3 dei 4 gol sono veramente di ottima caratura, soprattutto gli ultimi due, come vi stiamo raccontando. Però poi il gol di Bonansea chiude anche un'azione molto bella, che forse possiamo dire è un po' il manifesto di questa Juve di Montemurro 3.0, chiamiamola così, una squadra che gioca a pallone, che vuole, che quando ha bisogno gioca anche con la palla lunga, come abbiamo visto con la Roma in Supercoppa, quando ce n'è bisogno, ma quando riesce a trovare gli spazi, riesce a trovare le misure giuste, riesce anche a uscire palla al piede, a giocare con le sue centrocampiste e anche giocando di prima a trovare le sue punte, e poi vabbè, le punte quando fanno gol così, cosa si fa? Ti alzi in piedi, applaudi. E quindi anche proprio per dire, l'azione è stata proprio anche bella dal punto di vista estetico. Io aggiungo, ma sai che io ogni tanto ce l'ho queste uscite, queste punzecchiature, è anche un bel manifesto e un bel calcio nel sedere a quelli che dicono che le donne non possono giocare a calcio, che è tutto un altro sport. Cioè, vedetemi questa azione, se poi tutti, anche quelli di terza categoria, sono in grado di farlo, io alzo le mani. Ok, chiusa.
Sicuramente è una bellissima azione, ma ormai non dobbiamo più neanche commentare questi giudizi, perché veramente non sanno di cosa stanno parlando. Quindi ormai il calcio femminile è sicuramente importante e merita tutta l'attenzione che sta avendo.
Tra l'altro, Salvador, permettermi un'altra cosa che ho pensato oggi, vedendo, ho visto solo pochi minuti i primi di Napoli-Fiorentina in Coppa Italia in Arabia. Fa più pubblico una partita di calcio femminile, ad esempio una partita in casa della Roma, per dire, di un Napoli-Fiorentina in Arabia. C'è un po' da sorridere.
Sì, adesso diciamo che dopo adesso entriamo in un argomento abbastanza complesso.
No, è una battuta.
Uno perché si fate giocare in una partita in Arabia.
Sì, lascia stare.
Però Napoli-Fiorentina sicuramente non hanno anche la PIL che potrebbe avere la Juventus, piuttosto che il Milan o l'Inter, questa squadra è un po' più blasonata in Italia. Allora, vedere quelle partite che abbiamo visto della Roma sono sicuramente un biglietto da visita importante, che insomma ti riconciliano un po' con il calcio femminile e anche col calcio italiano in generale, perché una partita del genere non la vediamo forse neanche nel campo maschile con questo bel pubblico, anche se a Roma devo dire che sono abbastanza abituati ad avere lo stadio sempre pieno.
Sì, però era una cosa da sorridere, no? Perché vabbè, non apriamo dei vasi di Pandora, però veramente mi è scappato un sorriso vedendo quante poche persone c'erano. Allora, torniamo. L'ultimo punto, no? Vediamo il mercato sotto il punto di vista di un tecnico, cioè tu ovviamente.
Sì.
Perché, allora, partendo dalla Coppa, la partita che stavamo vedendo, di cui stavamo parlando, c'è stato l'esordio di Viola Caligaris, difensore che è arrivata a sostituire numericamente e anche in fatto di gerarchie l'addio di Linda Sembrant, che è andata non in Inghilterra come si diceva all'inizio al West Ham, ma è andata a giocare al Bayern Monaco, quindi tra l'altro giocherà con la Roma, contro la Roma tra pochissimo, e quindi la Juve è riuscita a portare anche se solo per 6 mesi, mi interessa relativamente in questo momento, ma un grande sostituto, perché Viola Caligaris è una giocatrice molto molto in gamba, io aggiungerei anche forte, perché io è da, tipo da 12 mesi che spingo per il suo arrivo, perché c'era bisogno di un centrale, no, da affiancare a Salvai. Poi in estate è arrivata Cascarino, ma Caligaris anche, la, anche 12 mesi fa Braghin ha provato a portarla in bianconero, poi non se n'è fatto niente, però è una nazionale svizzera, è una giocatrice anche quindi dal peso internazionale e corrisponde a tutte le caratteristiche che ha sembra, forse un po' meno di esperienza, ha vinto sicuramente di meno, però a livello di personalità, a livello di proprio di forza, di caratura della giocatrice, non ha, ha poco da invidiare a Linda, avendo anche quasi 10 anni in meno, e quindi sicuramente sarà utile e entrerà nelle rotazioni, cioè, praticamente centrata subito, e si giocherà il posto alla fine con o Cascarino o Salvai, due di queste tra tre dovrebbero essere poi le centrali. Quindi io ti chiedo un tuo parere su, su questo acquisto. Io ricordo quelli che di, mi hanno anche scritto sotto il mio post e ho risposto questo, ma tanto è solo in prestito per 6 mesi, io ho scritto chi se ne frega. Io vi ricordo che l'anno scorso, quando è andata via Lundorf per riempire il buco del terzino sinistro, perché c'era, c'era del terzino, non sinistro, ma del terzino, è arrivata, con tutto il rispetto del mondo per la ragazza e per la giocatrice, Simone. Quindi è a fine mercato, praticamente, l'ultima sì, delle ultime scelte. E invece ciao, stavolta si è riuscita a prendere una giocatrice di livello, una giocatrice finalmente da Juve.
Ma è quello che penso anch'io. L'acquisto di Caligaris è un acquisto che, come dicevo prima, dimostra che la Juve c'è, che la Juve vuole continuare a essere un riferimento e la squadra più importante in Italia. C'è questa ambizione, come sempre in questi ultimi anni, e questo acquisto lo dimostra, perché, come dicevamo prima, poteva benissimo prendere una giocatrice di caratura minore rispetto a Caligaris, per andare a far entrare nelle rotazioni, o poteva prendere una giocatrice che potesse essere una sostituta di Lenzini, perché anche Lenzini, come ha fatto contro Sampdoria, può essere impiegata anche centralmente. Invece si è voluto prendere una giocatrice importante, e Viola Caligaris è una giocatrice di caratura internazionale, che va non solo a sostituire Semrant, ma a essere una titolare, perché comunque con Salvai, Cascarino e i vari impegni che abbiamo di campionato, e anche con l'Italia, speriamo di andare avanti il più avanti possibile, non possiamo permetterci di essere in difficoltà, perché, come dicevamo prima, la Juve non può sbagliare una partita, e se capita una partita nel quale una o due centrali ha un qualsiasi tipo di problema che determina un'assenza, la Juve non può avere una soluzione di ripiego. Ecco, l'inserimento di Caligaris ti garantisce questo tipo di situazione. E prendiamo una giocatrice, come dicevi tu, nazionale, che negli ultimi anni ha avuto esperienza importante all'Atletico Madrid e in Spagna, in altre società, se non ricordo male, il Valencia e il Levante, e poi sicuramente può dare un apporto importante. Ed è una giocatrice che sa vincere, perché comunque all'Atletico Madrid i campionati li ha vinti. Può essere veramente un valore in più.
Poi, considerato anche che è juventina, c'è, cioè, nel senso, aspetta, che suo nonno che è stra juventino, penso che dovunque sia in questo momento, visto che non c'è più, possa essere stra contento e orgoglioso della sua, di sua nipote.
Poi dopo
che forse...
sul discorso dei sei mesi, io dico sempre, vabbè, adesso in prestito di 6 mesi si è trovato questa formula in questo momento della stagione. Vediamo cosa capiterà poi durante l'estate, perché comunque tutte le strade poi sono da percorrere. Chi lo sa, magari...
Sì, anche perché, perché ricordiamo che quest'estate lei è approdata al PSG da parametro zero, e già il fatto che sia stata mandata a giocare con lei, ho anche lei abbia voluto cambiare aria, anche con tutti gli impegni del PSG, forse indica che non è che si sia trovata benissimo a Parigi, e quindi magari se si trovasse bene questi 6 mesi potrebbe anche forzare la mano alla Juve e al PSG di trovare un accordo per un ulteriore prestito o una soluzione magari definitiva, ecco. Averla poi sarebbe un surplus. Adesso forse veramente ce la godiamo partita dopo partita e vediamo poi cosa succederà il prossimo anno. Intanto iniziamo a fare e a vincere, speriamo, altri trofei in questa stagione. Prima di chiudere, Salvatore, ti chiedo due... Allora, intanto diamo la notizia che Nilden è andata in prestito al Tottenham, come ci aveva già detto la scorsa settimana, ci avevano detto Miriana Cardinale e Mauro Munno. La notizia forse è che la formula è il prestito oneroso più un trasferimento eventualmente e riscatto, non c'è scritto se a determinate condizioni, se scatterà l'obbligo di acquisto a determinate condizioni o se c'è la possibilità magari che a giugno Nilden possa rientrare alla Juve. Comunque il prestito oneroso più riscatto già fissato, ci parlavano più o meno di 75-70 mila euro di acquisto per quanto riguarda il Tottenham. Però diciamo che il mercato italiano si è scosso per due: un acquisto già ufficiale, tra l'altro già debuttato con la sua nuova maglia, e un possibile acquisto, tutti e due di Milano. Una è Lina Magul, che giocatrice che è andata nell'Inter, una nazionale tedesca. Io mi chiedo cosa ci sia andata a fare all'Inter, ma boh, non si sa. E invece la seconda, la notizia che il Milan sarebbe per acquistare la giocatrice arrivata, cioè proveniente eventualmente dagli Stati Uniti, però di nazionalità, se non mi sbaglio, svizzera, però non vorrei dire una... no, danese. Mi sbaglio, scusa, danese, Nadia Nadim, che dovremmo perdere un'ora per raccontare la sua storia, perché è veramente una storia incredibile. Vi invito, se non la conoscete davvero, di andarvela a cercare, perché ci sono tantissimi articoli. Una ragazza che appunto ha una storia particolarissima, è una storia anche di rivincita, no? Personale, considerato da
viene
dove
da
viene.
Afghanistan, se non ricordo male.
Sì,
danese,
sì.
Ma afghana. Cioè, sono molto in mente,
sì, perché da profuga è arrivata in Danimarca.
La storia, sì, era danese ma di origine afghana.
Sì, e poi ha preso anche la cittadinanza danese in America, è una dottoressa perché è un medico, ha 36 anni, però comunque è una giocatrice che è stata la storia, anche ha fatto la sua parte di storia sul calcio femminile a livello mondiale, appunto la comuna questa storia particolare, davvero andatevela a cercare. Quindi Salvatore, ti chiedo due parole su questi due: uno sicuro nuovo acquisto Magul e un possibile questo nuovo acquisto Nadim, che sicuramente andrebbe con Nadim ad arricchire ancora il calcio femminile italiano.
Beh, è un bel segnale, è un segnale di attenzione e comunque di importanza del calcio italiano, perché abbiamo detto tante volte che dopo il grande boom dei mondiali e l'inizio appunto del professionismo, le vicende di quest'anno, soprattutto sui diritti TV, sulla mancata copertura dei media italiani riguardante il calcio femminile, sembrava che potesse portare il calcio femminile italiano a una sorta di ridimensionamento, comunque di un calo di attenzione. Invece la ripresa della nazionale, comunque con Soncina, finalmente è ritornata un po' su degli standard più interessanti rispetto a quelli delle ultime esperienze, con la Roma che sta facendo bene in Coppa Italia, in Champions League, e comunque sempre la Juventus. A vedere anche società come Inter e Milan, che sono un passo indietro attualmente alle due squadre appena citate, è importante, vuol dire che uno, c'è ancora appeal nei confronti del calcio italiano, due, che anche le altre società stanno cercando di limare il gap rispetto alla Juventus o alla Roma. L'acquisto di Magul rientra sempre, come dicevo prima, in quelle operazioni tipo Caligaris o anche Ceghini, che sono giocatrici di valore, che non è scontato che vengano in Italia, perché comunque l'Europa è piena di realtà femminili più sviluppate, ma il fatto che delle nazionali, delle giocatrici della nazionale tedesca o svizzera nel caso di Caligaris, decidono di sposare il campionato italiano è sicuramente un motivo di attenzione, soprattutto come nel caso di Magul, che è la prima esperienza fuori dalla Germania, perché vuol dire che si è avuto questo tipo di decisione perché comunque credeva nel progetto italiano. Il fatto di Nadim, sì, è non è sicuramente un investimento di prospettiva da parte del Milan, ma anche un modo per portare attenzione sul Milan, che dopo questa stagione ha proprio bisogno di ripartire e di non andare nell'anonimato del calcio italiano. Quindi io sono contento di questi tipi di acquisti e spero che si continui su questa strada.
Sì, a questo punto, proprio vedendo quello che sta succedendo questo gennaio, sarà veramente curioso vedere quest'estate quali investimenti potrebbero fare le nostre squadre, dalla Roma, la Juve, l'Inter, Milan, appunto. Anche perché, come dicevamo, della Juve, dal punto di vista economico, l'anno scorso era forse un punto di domanda anche dovuto a quello che stava succedendo dalla parte maschile, che poi in parte, tra virgolette, quella che un po' finanzia anche il progetto femminile, no? Ovviamente. Quindi il fatto di magari, sicuramente, speriamo tutti, a meno di cose clamorose, il ritorno in Champions League della squadra maschile, sicuramente speriamo il prossimo anno di vedere la Juve femminile ai gironi di Champions, quindi delle entrate che possono magari poi garantire alla Juve quella possibilità di fare qualche investimento in più su qualche nome un po' più importante, anche perché a differenza dell'anno scorso, se non succedono cose clamorose, quest'anno la Juve arriverà al mercato estivo, dove dovrà fare probabilmente qualche operazione di aggiustamento, ma tutto sommato la grande ossatura della squadra, se andranno a essere confermati i rinnovi, ricordo, sottolineo soprattutto quelli di Peromagnan, di Grosso e di Beresen, se arriveranno poi tutti e tre, di fatto dovrà solo aggiustare eventualmente scegliere su come completare la rosa, no? Perché di fatto poi la grande ossatura è fatta, e quindi questo sicuramente è un passo in avanti, un po' una ripartenza rispetto all'anno scorso. Ok, allora, prima di chiudere, Salvatore, ricordiamo ai nostri amici che ci stanno ascoltando quale sarà il programma della prossima giornata di campionato, che si aprirà a mezzogiorno 30 sabato con la partita salvezza Samp-Napoli. Poi subito dopo le 15 c'è come dicevamo, un interessantissimo Inter-Roma. La Fiorentina ospiterà poi domenica a mezzogiorno e 30 il Pomigliano. La Juve invece sarà ospite del Sassuolo alle 15, domenica 21. E Salvatore me lo confermerai, questa diventa una partita delicatissima, perché Sassuolo è una squadra in ripresa, nonostante il 3-0 subito oggi in casa col Milan nella Coppa Italia. È una partita dove gli anni scorsi la Juve ha sempre trovato delle difficoltà, e quindi è una partita dove ci vuole la giusta concentrazione e sicuramente, come abbiamo detto, da non sbagliare. Anche a maggior ragione se la Roma vincerà Milano contro l'Inter. Ancora a ragione ancora maggiore se magari la Roma dovesse perdere qualche punto, allora la Juve avrà la grande occasione di accorciare. Chiude il programma una partita lunedì 22 gennaio alle 18, un Milan Como molto delicato, perché possiamo dire che è un po' l'ultima spiaggia del Milan per cercare di agganciare in extremis i primi cinque posti, che significano pull scudetto, e quindi non avere la cioè non finire nella seconda parte della classifica e quindi fare una pull retrocessione che sarebbe veramente clamoroso per la squadra rossonera.
Sì, è un turno molto molto interessante, non scontato, perché questa Roma può perdere tempo e perdere punti con l'Inter, così come non è scontato che la Juve possa vincere a Sassuolo se non mette quella determinazione di cui abbiamo parlato prima. Per il Milan invece è veramente l'ultima spiaggia, anche se 5 punti dal Como stesso sono tanti, e Milan per poter risalire alla china deve veramente vincere tutte e non perdere nessun tipo di punto. Però l'ultima volta che abbiamo detto in questo modo abbiamo portato sfortuna al Milan, quindi non diciamolo più allora.
Sì, ecco, vi ricordiamo che la scorsa volta siamo stati dei profeti, perché le abbiamo azzeccate praticamente tutte. Quindi,
esatto.
Quindi veramente ascoltateci e stateci a sentire, ma soprattutto Salvatore, non me. Salvatore,
no,
che è bravo. Allora, abbiamo sfiorato l'ora, quindi siamo oltre l'extra time, però dai, abbiamo fatto una bella puntata, abbiamo parlato di tante cose. Abbiamo sottolineato anche dei concetti molto importanti che poi ci torneranno utili anche per le prossime puntate e per le prossime partite, perché più passano le giornate, più poi ci avviciniamo a marzo, aprile, così che poi ci sono poi le partite decisive, no? E quindi non vediamo l'ora veramente di arrivare alla seconda fase e di vedere come andrà, soprattutto quest'anno. Ricordiamolo ancora una volta, per chi fosse più sbadato, che la posta in gioco è ancora più alta, perché oltre allo scudetto e al secondo posto in Champions, anche la terza andrà a giocare in Champions League. Magari la prima volta che avremo tempo, non so se sarà con te, Salvatore, o con qualche altro ospite, andremo a, magari in una puntata del podcast che avremo un po' più tempo, ad analizzare a rispondere a questa domanda: perché per la Juve è vitale arrivare al secondo posto? Cosa significa per la Juve arrivare al secondo posto, sperando che in Champions League non succedano cose particolari? Per la prossima Champions League, vi lascio con questa domanda.
Va bene.
In sospeso. Allora, ti saluto, Salvatore, ti ringrazio come sempre della tua disponibilità.
Grazie a te dell'invito, è sempre un piacere parlare con te della nostra Juventus.
Io saluto ovviamente tutti voi che siete arrivati fino a questo momento e ci avete ascoltato per quasi un'ora. L'appuntamento è per la prossima settimana, dove andremo a andare a raccontare quello che sarà successo in Sassuolo Juve, sperando di raccontarvi un'altra vittoria in bianconera. Quindi forza Juve, ciao a tutti, alla prossima!